vicini di casa.
Questa Europa che amiamo sopportare.
Buongiorno e benvenuti in studio. Io sono come sempre Claudia Bumci per 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi parleremo del Kosovo. Proprio in questo periodo se ne sta parlando molto, anche perché la comunità internazionale deve decidere il da farsi con la provincia. Il Kosovo ha chiesto l'indipendenza, in qualche modo ha anche minacciato di proclamarla unilateralmente, però i suoi capi, i suoi leader politici hanno anche detto che lo faranno in concordanza con l'Unione Europea, con la NATO e con l'America. La questione del Kosovo però sta scaldando abbastanza il clima politico, specialmente nel seno dell'Unione Europea, proprio per le divergenze con la Russia. La Russia appoggia la Serbia, che non vuole dare l'indipendenza al Kosovo, e quindi ha minacciato di porre il veto nel Consiglio di sicurezza dell'ONU qualora quest'ultimo decidesse di dare così o di appoggiare, diciamo, l'indipendenza al Kosovo. Il piano Ahtisaari, che era l'inviato, diciamo, dell'ONU per il Kosovo, prevede una certa indipendenza sorvegliata, quindi indipendenza sì, ma sotto la tutela della comunità internazionale, fino a che non si sa. In ogni caso parleremo di questo oggi e lo faremo con due ospiti che ci raggiungono telefonicamente. Professor Paolo Calzini, docente di relazioni internazionali alla Johns Hopkins University di Bologna, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
E dall'altra parte Pier Virgilio D'Astoli, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Buongiorno.
Buongiorno.
A tutti e due, prima di iniziare a discutere sul Kosovo, vi voglio far sentire quello che la gente sa sul Kosovo. Orietta Giorgio e Flavia Cappone sono andate a chiedere in giro quello che la gente sa sul Kosovo. Ascoltiamolo.
La gente dice...
Cosa sai del Kosovo?
Dove si trova? Sì, nella penisola balcanica, diciamo così. E quanti abitanti ha? Sinceramente non ne ho idea. E della situazione attuale poco, perché è poco mediata.
Kosovo, Albania, da quelle parti dovrebbe essere.
So che insomma la politica estera italiana se ne sta occupando, però non so altro.
Kosovo è una regione dell'Albania, dell'Alta Albania, che so che sta in lotta per l'indipendenza.
So che nulla, che è una regione dell'est, mi sembra vicino all'Albania se non sbaglio. So che c'è stata una guerra negli ultimi anni.
Secondo te deve essere indipendente perché?
Di massima credo molto a quel concetto che era di autodeterminazione dei popoli, se loro credono di dover essere liberi, giusto che così sia.
Non so esattamente se hanno questo diritto e come lo stanno rivendicando.
Non lo so.
Questo non lo so, bisognerebbe entrare nel merito. Io penso che l'indipendenza sia un diritto.
Per alcune cose sì, per altre no. Non so adesso i problemi interni della regione, però ognuno ha diritto di avere la sua indipendenza.
Io penso che a priori che non sia giusto comunque ricevere l'oppressione da parte di nessuno, che sia gli Stati Uniti, da chiunque altro.
Ecco, di nuovo in studio, come vedete, insomma, la gente ne sa pochissimo del Kosovo. Qualcuno pensa che sia una regione dell'Albania, non è vero, è vicino all'Albania, ma non è una regione dell'Albania. Qualcuno pensa che è oppressa dagli Stati Uniti d'America, neanche questo è vero, insomma. Quindi, non so, chiedo a dottor D'Astoli un po' di chiarire che cosa è il Kosovo, qual è il problema con il Kosovo e la posizione dell'Unione Europea in merito.
Ma innanzitutto il Kosovo attualmente è una regione della Serbia, seppure con una fortissima popolazione di origine albanese, e questo evidentemente è quello che ha creato i problemi e che porterà molto probabilmente il Kosovo in tempi ancora non definiti eventualmente all'autonomia o all'indipendenza. Però appunto il Kosovo fa parte della ex Federazione Jugoslava, che come sappiamo si è scissa all'inizio degli anni 90, quando varie parti dell'ex Federazione Jugoslava hanno trovato la loro indipendenza creando degli stati indipendenti, la Croazia, la Bosnia Erzegovina, la Macedonia, la Slovenia, la Serbia, il Montenegro, che poi il Montenegro ha trovato anche lui la propria indipendenza. La posizione dell'Unione Europea è che, tenuto conto di quello che è avvenuto all'inizio degli anni 90, occorre in queste cose muoversi con molta prudenza per evitare di aumentare o di creare una situazione di instabilità nella regione, e per cui l'Unione Europea, in particolare la Commissione, intendono lavorare sia con le autorità locali del Kosovo sia con le autorità serbe, in modo tale che questo processo avvenga in una situazione di dialogo e di consenso piuttosto che una situazione di confronto, che non è nell'interesse di nessuno.
Ecco, praticamente il Kosovo ha chiesto l'indipendenza dalla Serbia, vuole anche la popolazione del Kosovo, diciamo, vuole essere indipendente. Dall'altra parte la Serbia vuole dargli al Kosovo la maggiore autonomia possibile, però non l'indipendenza. In queste posizioni, diciamo, il Kosovo è appoggiato fortemente dagli Stati Uniti d'America e la Serbia è appoggiata fortemente dalla Russia. Ecco, professor Calzini, perché la Russia appoggia la Serbia? Perché, diciamo, ecco, a parte l'eredità storica dei slavi del sud, che sono stati sempre appoggiati dalla Russia, perché attualmente la Russia non vuole che il Kosovo sia indipendente?
Ma, come diceva lei, c'è un precedente, diciamo, d'ordine anche emotivo, che gioca anche a livello di opinione pubblica, la solidarietà della Russia con la Serbia, il fatto che la Russia già sotto Yeltsin aveva molto risentito l'intervento occidentale nella ex Jugoslavia, da cui era stata in qualche modo estromessa. Il fatto è che la Serbia rimane l'unico Stato nell'area balcanica con una posizione di massima filorussa, perché negli ultimi anni tutta l'area, diciamo i Balcani orientali che quelli occidentali, specialmente adesso poi col caso della Romania e della Bulgaria, sono in qualche modo passati sotto l'influenza occidentale. Quindi il mantenere un rapporto con la Serbia diventa un elemento di prestigio, un elemento politico, se non strategico, importante. La Russia appoggia quindi la Serbia in linea di principio, anche se si ritiene che non è che abbia spinto o che abbia operato perché la Serbia in qualche modo portasse avanti una politica oltranzista. In questo senso non credo che si debba vedere, come dire, la mano di Mosca dietro la posizione della Serbia, che è una posizione motivata da un fortissimo senso di prestigio nazionale, il principio della sovranità e via dicendo. Resta però che, così si pensa, ci sia, perlomeno a livello delle élite russe, una parte che non sia poi sfavorevole al fatto che il Kosovo diventi indipendente, perché questo creerebbe un precedente. La questione di creare un precedente è l'elemento chiave di complessità e di problematicità di questo fatto, perché se uno di questi, diciamo, stati o pseudo stati non riconosciuti dichiara unilateralmente l'indipendenza, questo crea un precedente, e nel caso della Russia questo si potrebbe applicare a alcuni staterelli o stati minori nati da scissioni, in un caso della Georgia e nell'altro della Moldavia, cioè nello spazio ex sovietico, che potrebbero a loro volta richiedere l'indipendenza gioco sul fatto della precedenza accordata al Kosovo. Questi stati sono l'Abkhazia e l'Ossetia del Sud nel caso della Georgia e la Transnistria nel caso della Moldavia. In questo caso, se si arrivasse a una dichiarazione unilaterale anche da parte di questi paesi sulla base del precedente del Kosovo, questi potrebbero poi eventualmente essere integrati alla Russia, alla Repubblica Federale Russa.
Ecco, pare che la questione del Kosovo sia diventata ormai una questione tra la Russia da una parte e l'Unione Europea e l'America dall'altra. Vediamo come i giornali italiani ne hanno parlato questi giorni, proprio della questione del Kosovo, cercando appunto di capire anche quello che ha appena detto il professor Calzini, che la Russia, diciamo, in un certo qual modo c'ha anche le sue ragioni. Flavia Cappone ha preparato per noi la rassegna stampa.
La stampa dice:
Kosovo, ora il tempo è scaduto. Pristina punta all'indipendenza. Così titola l'articolo di Alberto D'Argenio sulla Repubblica del 10 dicembre 2007. La stampa è tornata ad occuparsi della situazione di questa piccola regione situata tra Serbia e Albania, in seguito alle elezioni del 17 novembre 2007, che hanno visto la vittoria del Partito Democratico dell'ex capo guerrigliero dell'UCK Ataci. Dall'inizio di dicembre si fanno più pressanti le richieste di indipendenza da parte del governo kosovaro. Il 19 del mese il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, presieduto dal sudcoreano Ban Ki-moon, discuterà il rapporto consegnato dalla Troika il 10 dicembre. Infatti, il quotidiano Il Giornale dell'11 dicembre titola: Il Kosovo in marcia verso l'indipendenza. L'Europa cerca ancora un accordo. Ponendo l'accento anche sulle manifestazioni di piazza organizzate a Pristina. La popolazione kosovara albanese è carica di aspettative e pericolose illusioni. Oltre ad avere la convinzione che su un Kosovo indipendente pioveranno enormi investimenti internazionali, come è riportato dal Corriere della Sera del 4 dicembre. La Serbia si dice contraria a qualsiasi concessione di indipendenza, sostenuta dalla Russia, così come si evince dal messaggero del 12 dicembre, che titola «Mosca, se il Kosovo si dichiara indipendente, le Nazioni Unite si devono opporre». L'Europa riveste un ruolo fondamentale nella trattativa. Venerdì 14, successivamente alla firma del trattato che riforma gli accordi istituenti la Comunità Europea, la questione Kosovo è stata all'ordine del giorno. I 27, sul Kosovo, decisione all'unanimità, riporta l'Avvenire del 14 dicembre, sottolineando l'intento di attendere almeno dopo il 20 gennaio, data delle elezioni presidenziali in Serbia. Sull'Osservatore Romano viene inoltre ricordato che l'Unione Europea è pronta ad inviare in Kosovo una missione civile per ricostruire uno Stato di diritto indipendente.
Pare che le parti si stiano armando, in quale senso? In Kosovo si trova già una base militare della NATO a Bondsteel di prevalenza americana. Dall'altra parte il leader del partito nazionalista serbo, Tomislav Nikolic, in opposizione attualmente, ha chiesto che venga la Russia in Serbia, perché la presenza militare russa, secondo lui, rafforzerebbe la posizione della Serbia nella questione del Kosovo, liquidando, ha detto, per sempre le minacce della NATO. Cioè, quindi l'affare, tra virgolette, non è più tra la Serbia e il Kosovo, ma tra la Russia, l'Unione Europea e l'America. Allora, la Russia e l'America hanno una posizione ben precisa. L'Unione Europea sta cercando un consensus. Dottor D'Astoli, che ci può dire in merito? A me mi pare che su come si deciderà la questione del Kosovo influirà sulla politica estera futura europea.
Ma intanto sì, è un terreno di prova importante questo del Kosovo da parte dell'Unione Europea, che dimostrerà se al di là della firma del Trattato di Lisbona c'è effettivamente la volontà di muoversi su questi scenari con una posizione coesa. È importante che il Consiglio Europeo sia arrivato ad una decisione unanime, sapendo che sulla questione dell'indipendenza del Kosovo vari stati avevano delle posizioni diverse. C'erano alcuni stati che erano, diciamo così, radicalmente ostili all'idea dell'indipendenza, altri invece che sostenevano questa strada. Quindi la posizione unanime è importante, anche che dalla posizione unanime sono poi discese alcune scelte, come per esempio quella che è stata ricordata prima, di inviare nel Kosovo una missione civile, sia dal punto di vista dei magistrati per rafforzare il sistema giudiziario, sia dal punto di vista di polizia dal punto di vista della sicurezza interna. L'Unione Europea, contrariamente agli Stati Uniti, può svolgere effettivamente un ruolo di grande influenza nella regione, perché tutti gli attori della regione sanno che gli aiuti dell'Unione Europea sono importanti, lo sanno i kosovari così come lo sanno i serbi, e queste, diciamo così, segnali di radicalizzazione del confronto, come dicevo prima, non sono buoni per nessuno. È per questo che l'Unione Europea vuole muoversi con prudenza. Intanto quest'idea che l'indipendenza venga rinviata, l'autodichiarazione di indipendenza, almeno a dopo le elezioni presidenziali in Serbia, per evitare che in Serbia si radicalizzino le posizioni nazionaliste. L'Unione Europea cerca di utilizzare tutti gli strumenti che ha per fare in modo, come dicevo all'inizio, che se si deve andare in questa strada ci si deve andare sulla base di un dialogo e del consenso.
Ecco, professor Calzini, ricordiamo gli ospiti al telefono per gli ascoltatori che si sono intonizzati adesso, sono Pier Virgilio D'Astoli, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, e professor Paolo Calzini, docente di relazioni internazionali alla Johns Hopkins University di Bologna. Professore, secondo lei la Serbia può accettare, diciamo, questo scambio, cioè il Kosovo per l'integrazione europea? E lì si tratta sempre dei Balcani. Cioè, diciamo, gli animi spesso non vanno secondo la ragione.
Ma effettivamente questo è il punto chiave, cioè la Serbia, che ha già perso diciamo tutti i pezzi della Federazione Jugoslava, è in una posizione proprio di radicalismo legata al principio di sovranità, e siccome questo gli è formalmente riconosciuto ancora sul Kosovo, tiene duro su questa posizione. Certo, come si dice, come si è detto in gergo, la Serbia non ha dove andare, cioè l'appoggio della Russia è un appoggio di principio, potrebbe essere anche un appoggio economico, di prestigio, ma non credo affatto che la Russia possa pensare, neanche in una fase di assertività come quella dell'attuale politica estera di Putin, di intervenire militarmente o di avere una presenza militare effettiva in Serbia. Quindi la Serbia, come del resto gli albanesi...
Pronto? Pronto? Abbiamo qualche problema di linea forse con il professor Calzini. Continuiamo intanto a parlare del Kosovo. Ecco, dottor D'Astoli, c'è il rischio che si apra il vaso di Pandoro. Anche oggi il Ministero degli Esteri russo, in un comunicato, ha detto che la situazione in Kosovo rischia di portare ad una crisi incontrollabile. Secondo lei è giusto pensarlo così, o la Russia, diciamo, ha torto in questo? Il Kosovo è veramente un caso sui generis?
Io non credo che, come diceva anche il professor Calzini, che la Russia possa andare oltre. Pronto?
Sì, l'ascoltiamo.
Sì, dico, io non credo che la Russia possa andare oltre certi limiti, perché, come ha detto il professor Calzini, la posizione della Russia è una posizione di principio. Detto questo, ci sono gli elementi, in causa di una forte instabilità nella zona, che questo porti poi ad altre conseguenze a cascata. È per questa ragione che bisogna portare fino al più elevato livello possibile il dialogo, perché appunto la zona è una zona che è ancora instabile, poi può provocare altri effetti come quelli che ricordava Calzini, altre richieste di indipendenza. Ci sono dei retaggi storici che certamente non facilitano le cose, e quindi io credo che bisogna, appunto, la posizione moderata dell'Unione Europea è la strada che deve essere seguita.
Ecco, professor Calzini ci raggiunge di nuovo telefonicamente, prima era caduta la linea. Ecco, la Serbia c'ha al 20 gennaio la questione delle elezioni presidenziali. Si spera che vincerà Tadic, che è un europeista nel praticamente scenario politico serbo, però è stato chiesto ai kosovari appunto di non fare il passo fatale, diciamo così, e di non proclamare l'indipendenza unilateralmente prima di quella data, perché in tal caso vincerebbe l'ala più ultranazionalista serba, e quindi le speranze, diciamo, che la situazione del Kosovo si risolvi pacificatamente forse vengono a meno. Ecco, non so se vuole fare un commento su questo.
Ma questo si tratta di un escamotage psicologico, perché lei capisce che le posizioni di fondo fra gli oltranzisti e i moderati in Serbia restano quelle che sono. Quello che vorrei dire, così come ragionamento di fondo, è quello che la conclusione sarà di arrivare in effetti, se non scoppia un conflitto e se non ci sono appunto sparature, per esempio anche in Bosnia Erzegovina, dove la posizione dei serbi è particolare, o in Macedonia, dove c'è una presenza albanese consistente, sarà quella di una definizione dello status quo, cioè lo status quo di quello che si chiama in gergo un conflitto bloccato, perché non credo per il momento che si possa arrivare, nonostante gli auspici di cui anche Dastoli si è fatto portatore, a un accordo di fondo. Bisogna che passi il tempo, e secondo me sul tempo breve il massimo che si può aspettare è un consolidamento dello status quo sotto controllo. In questo senso la posizione dell'Europa è fondamentale, e a me pare in prospettiva non ci si può che attendere alla fine una spartizione del Kosovo, nel senso che la zona nord venga a far parte della Serbia e la zona sud diventi uno Stato indipendente kosovaro.
È uno scenario possibile per l'Unione Europea questo, dottor Dastoli, e qua concludiamo?
Beh, può essere evidente uno scenario ragionevole. Pensiamo in questo quadro al fatto che l'Unione Europea ha sempre considerato che tutti i Balcani sono in qualche modo idonei, in tempi evidentemente più lunghi per alcuni paesi, a far parte dell'Unione Europea, e quindi noi abbiamo avviato i negoziati con la Croazia, poi con la Macedonia. Insomma, la prospettiva dell'Unione Europea è che un giorno ci sia un'Unione Europea che apra le sue frontiere fino a tutti i Balcani, e questo è una garanzia anche della stabilità della regione. E certo bisogna andare avanti per tappe, probabilmente questa strada di una prima dello status quo e che poi eventualmente una divisione del Kosovo in due parti, la parte albanese e la parte serba, potrebbe essere al limite una prospettiva, ma di cui l'Unione Europea però per ora non discute.
Grazie a tutti e due, grazie quindi a Pier Virgilio Dastoli, direttore rappresentanza in Italia della Commissione Europea, e anche a professor Paolo Calzini, docente di relazioni internazionali alla Johns Hopkins University di Bologna. Claudia Bumci vi saluta qua, promettendovi di ritornare sulla questione del Kosovo, anche perché è molto complicata e, come avete anche sentito, i punti da discutere sono molti. Per il momento vi augura buon proseguimento con 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.